Alla fine dell'epoca repubblicana, tutto il territorio della regione appariva pacificato, suddiviso amministrativamente tra i municipi e le colonie di Aquileia, Tergeste, Forum Iuli e forse già Iulium Carnicum, e inserito a pieno diritto nell'Italia romana, da cui rimaneva ancora esclusa la penisola istriana, dove peraltro era già esistente la colonia di Pola. Nel 27 a.C. si concluse la fase repubblicana dello Stato romano, che ormai, grazie a una sofisticata operazione di restyling costituzionale, era ormai di fatto nelle mani del figlio adottivo di Cesare, proclamato Augusto dal Senato. Diapositiva 1. È probabile che proprio nei primi decenni dell'età augustea vada posto un ulteriore cambiamento dello statuto cittadino di Aquileia, che divenne una colonia dei cittadini romani. Vitruvio, che scrive tra il 25 e il 23 a.C., inseriva ancora Aquileia in un elenco di municipi, mentre viene definita colonia da Plinio il Vecchio, il quale sembra ricordare esclusivamente colonie di età triumvirale o augustea. L'acquisizione dello status di colonia di cittadini romani fu forse commemorata nel rilievo che raffigura la cerimonia simbolica di rifondazione con il tracciamento del solco delle mura urbiche. Certo è che in età imperiale Aquileia appare regolarmente con il titolo di colonia e i suoi abitanti sono detti coloni. Diapositiva 2. Nello stesso periodo si dovrebbe anche datare la nascita delle colonie di Iulium Carnicum, Zulio, e di Iulia Aemona, attuale Dubiana, e forse anche quella di Parentium, per la quale è stata proposta anche una data successiva, ma sempre in età Giulio-Claudio. Il processo di urbanizzazione e il quadro amministrativo della regione era così completo e prefigurava con diversi esiti lo sviluppo dei centri urbani in età moderna. Diapositiva 3. Vale la pena di soffermarsi sul caso della colonia di Iulia Aemona. Fino a pochi anni fa, infatti, si riteneva che la colonia, la cui fondazione veniva datata in avanzata età imperiale, si trovasse nella provincia della Pannonia e che solo successivamente il suo territorio fosse entrato a far parte dell'Italia romana. Ne derivava la conclusione che gli agri di Forum Iuli, sull'Isonzo, di Aquileia, al valico di Alpi Giulie, e di Tergeste, lungo la linea Tergeste-Nauportus, confinassero a est, prima con territori abitati da popolazioni locali, più o meno pacifiche e in vario modo controllate dai romani, e poi, dopo le conquiste augustee, con il territorio provinciale. Recenti ricerche hanno portato ad attribuire la fondazione di Aemona a Ottaviano, probabilmente in un momento di poco posteriore alla fine delle campagne alpine. Diapositiva 4. Inoltre, la recente scoperta in località Beuche tra Nauportus Vörknica e Aemona Lubiana di un cippo confinario con l'indicazione Finis Aquileiensium Aemonensium ha rivelato che il territorio di Aquileia si spingeva molto più a est dello spartiacque alpino e che probabilmente il territorio dell'antica Aemona faceva parte dell'Italia romana fin dalla fondazione della colonia. Se ne deve dedurre che anche in precedenza il confine dell'Italia romana doveva trovarsi molto più a oriente di quanto si fosse in precedenza supposto, ed è molto probabile che esso ricalcasse il precedente confine della Gallia Cisalpina. Sull'altro versante, alcune iscrizioni rupestri rinvenute sul Monte Civetta ci fanno conoscere anche i confini tra i territori di pertinenza di Bellunum e di Iulium Carnicum, rivelando che l'agro della colonia carnica si estendeva fino al Cadore. Nei primi anni dell'impero, in una data che si dovrebbe collocare tra il 18 e il 12 a.C., anche gran parte dell'Istria fu annessa all'Italia romana, il cui confine fu spostato dal Formio all'Arsia, attuale Arsa Raja. Fu però esclusa da questo provvedimento la fascia nordorientale, che insieme alle isole del Quarnero e alla Liburnia rimase nel territorio dell'Illirico e pertanto in suolo provinciale soggetto al pagamento del tributo. A questa situazione, probabilmente su sollecitazione dei cittadini romani ivi residenti, tra cui alcuni potenti senatori che avevano proprietà in quella regione, fu ovviato con la concessione ad alcune comunità dell'immunità fiscale. Diapositiva 5. Nel medesimo periodo, tutti i territori dell'Italia nord-orientale furono inseriti nella Regio Decima, estesa dall'Oglio all'Arsa, uno degli 11 distretti territoriali in cui Augusto aveva deciso di raggruppare le comunità dell'Italia romana. Sembra quasi esclusivamente per il coordinamento delle operazioni del censimento e della revisione dei catasti locali. Le regioni augustee, infatti, non rappresentarono mai un quadro generale di riferimento per l'organizzazione amministrativa dell'Italia, e i compiti amministrativi, e in larga misura quelli giurisdizionali, rimasero affidati alla responsabilità degli organismi locali, tanto che si è potuto affermare che l'amministrazione dell'Italia restò per tutto il corso del Principato rudimentale. Anche in tutte le città della regione, in età imperiale, si devono registrare, accanto all'operato dei magistrati e dei funzionari locali nelle questioni che attengono più strettamente all'amministrazione della città e del territorio e alla giustizia, civile e criminale, sempre più frequenti interventi dello Stato romano, in ambiti disparati, esazione dei dazi doganali e della tassa del 5% sulle successioni e sul valore degli schiavi liberati, manutenzione delle vie pubbliche e del servizio di posta pubblico, e più tardi anche il controllo sui bilanci cittadini tramite il curatore sei pubbliche. Va da sé che l'elemento di raccordo fondamentale tra la città e il potere centrale, e quindi con l'imperatore, era costituito dai patroni, scelti dal lordo sia tra i rappresentanti delle élite senatorie ed equestre di origine locale, sia tra i magistrati urbani, influenti, che intrattenevano rapporti prevalentemente di natura economica con la città o con le regioni circostanti. Nei primi decenni dell'impero, ancora una volta la regione costituì la base logistica per le operazioni militari di Roma. Nel 16 a.C. si registra infatti un'incursione di Norici e Pannoni in Istria e tra il 12 e il 9 a.C. furono condotte le campagne contro i Pannoni e i Dalmati. I Romani dovettero pure domare un'altra rivolta di Pannoni e Dalmati che si protrasse dal 6 al 9 d.C. Un'ultima ribellione di Pannoni si ebbe dal 14 d.C., subito dopo la morte di Augusto. In occasione della prima guerra pannonica è testimoniata la presenza di Augusto e della sua famiglia ad Aquileia, dove nacque e morì il figlio di Giulia e Tiberio. È in questi anni che presero probabilmente corpo le proprietà imperiali che si possono riconoscere dal I al III secolo d.C. in diverse aree della regione, grazie alla presenza di iscrizioni di schiavi e liberti imperiali. Stabilizzata anche la situazione delle regioni limitrofe, con lo sdoppiamento dell'Illirico e la costituzione delle province di Dalmazia e Pannonia e la successiva provincializzazione del Norico, in precedenza regno alleato di Roma, l'Italia nord-orientale e l'Istria godettero di un lungo periodo di pace, intervallato solo dalla presenza delle truppe acquartierate nel territorio di Aquileia in occasione della guerra civile che seguì alla morte di Nerone nel 68 d.C. Diapositiva 6. Il grande fervore edilizio nelle città che progressivamente sorgevano o si ristrutturavano lungo tutto il I secolo d.C. sulle due coste dell'Adriatico, suscitò un notevole incremento della produzione di laterizi nell'area della bassa pianura friulana, che fornivano, tramite commercio marittimo, materiali edilizi ai centri dell'Istria, della Dalmazia e del Piceno. Esemplare è la carta di distribuzione del bollo di Quintus Clodius Ambrosius. Come appare dai ritrovamenti archeologici, ugualmente richiesti e apprezzati dai nuovi provinciali, erano le ceramiche fini da mensa, le lucerne, i vetri e gli oggetti di lusso, come le ambre lavorate, prodotte dagli artigiani operanti nel comprensorio di Aquileia. Le fonti testimoniano che nel territorio intorno ad Aquileia vi era una cospicua produzione di vino che veniva trasportato oltre Alpe con botti ed era destinato soprattutto ai soldati stanziati negli accampamenti sul limes danubiano. Diapositiva 7. Di particolare rilievo fu la coltivazione dell'olivo e la produzione di olio nel territorio istriano, dove tra tanti piccoli e medi produttori, che comunque riuscivano ad esportare i loro prodotti, due imprese spiccano per la notevole ampiezza degli impianti per la fabbricazione di contenitori, fornaci per anfore, e l'impressionante volume delle produzioni, diffuse nella pianura padana e nelle province. La prima, attiva dall'età repubblicana fino a tutto il periodo alto imperiale, è quella ubicata a Fasana, nell'Istria meridionale, a circa 10 km da Pola e di fronte all'isola di Brioni Maggiore. I proprietari furono prima i Lecani, padre e figlio, consoli rispettivamente nel 40 e nel 64 d.C., poi una serie di imperatori, di cui si conservano testimonianze nell'epigrafia dei Bolli per il periodo che va da Vespasiano ad Adriano. La seconda, rinvenuta a Loron, presso Porto Cervera nel Parentino, fu dapprima nei possedimenti del senatore Sisenna Statilio Tauro, uno dei personaggi più vicini ad Augusto, e poi anch'essa, dopo alcuni passaggi di proprietà sempre tra famiglie di senatori, divenne proprietà imperiale. Diapositiva 8. L'apertura dei nuovi mercati transalpini nella fase di organizzazione e urbanizzazione delle nuove province contribuì allo sviluppo delle attività agricole e manufatturiere di tutta la regione e all'esplosione del volume di traffici nelle città portuali, Tergeste, Pola, ma soprattutto Aquileia, che consolidò la sua funzione emporiale, evidente anche solo dai resti archeologici del porto, divenendo un vero port of trade, punto nodale di un network commerciale complesso che abbracciava tutto il Mediterraneo e irradiava le merci verso i mercati transalpini. Particolarmente rilevante appare l'apertura alle rotte del Mediterraneo orientale, non solo delle isole dell'Egeo e di Creta, ma anche dell'area microasiatica e del Mar Nero, senza dimenticare i frequenti scambi con l'Africa e l'Egitto. Un imprenditore commerciale che trattava merci orientali nel porto di Aquileia è ricordato ancora nel IV secolo in una lettera di San Girolamo. Aquileia aveva di conseguenza un ruolo fondamentale nell'organizzazione del sistema doganale di età imperiale, essendo sede dell'amministrazione dell'intero sistema di riscossione dei dazi e delle altre imposte dell'Illirico, il Publicum Portori Illirici. Vedi diapositiva 1. Presso il porto di Aquileia, infatti, sono testimoniate epigraficamente all'epoca di Caracalla, inizio del III secolo d.C., due distinte stations, terrestre e marittima, che risultano restaurate a spese proprie dallo schiavo imperiale Eutiches, che si qualifica come vilicus vectigalis illirici, vale a dire preposto alla riscossione della tassa della quinquagesima, ovvero la cinquantesima parte, pari al 2% delle merci in transito, che risulta dunque inferiore alla quadragesima, il 2,5%, riscossa nelle stazioni doganali della Gallia. Quello delle due stazioni distinte per i dazi terrestri e quelli marittimi è un modello funzionale che risulta attestato anche in altri porti del Mediterraneo, come Ambracia, Termessos, Lepchis Magna, Marsiglia. La centralità di Aquileia nel controllo fiscale dei traffici transalpini e su quelli marittimi da e per l'Italia sembra dunque fuori discussione sulla scorta della documentazione proveniente dalla città. Qui si devono aggiungere le testimonianze, molto coerenti rispetto a un controllo sistematico delle vie di transito, rinvenute lungo gli assi viari e marittimi. Sui tre principali percorsi commerciali tra l'Italia e il Norico, quelli attraverso il passo di Monte Croce Carnico lungo il canale del Ferro e attraverso il passo di Troiane, possiamo registrare, come logico aspettarsi, tre coppie di stazioni doganali, rispettivamente sul versante dell'Italia e su quello provinciale. Alla vivacità delle attività economiche, fanno però riscontro i segnali di una disaffezione verso l'assunzione di cariche pubbliche da parte delle aristocrazie cittadine tradizionali, a causa della difficoltà a sostenere l'impegno finanziario che ciò comportava in epoca romana, quando gli amministratori eletti dovevano dare come garanzia il proprio patrimonio e versare somme cospicue a fronte dell'onore loro concesso. Colpisce che ad Aquileia i membri del Consiglio cittadino deliberassero di concedere a un loro collega l'onore di ricevere una statua equestre dorata che doveva essere eretta nel foro per il solo fatto di aver dichiarato spontaneamente di essere pronto a ricoprire nell'anno successivo la carica di quattuorbiero giurisdicente, accollandosi gli oneri che questa carica comportava. Il gesto del personaggio era tanto più commendevole in quanto eliminava le tensioni interne ai notabili che potevano essere nominati contro la loro volontà e costituiva un esempio anche per gli altri cittadini, incoraggiandoli a bene operare per l'amministrazione pubblica. Diapositiva 9. Sempre ad Aquileia, un altro personaggio viene onorato con un imponente monumento equestre per aver ottenuto dall'imperatore Traiano che anche i residenti domiciliati nella colonia, Incole, e censiti fino ad allora con obblighi fiscali ridotti, potessero divenire partecipi degli oneri che gravavano sui membri del Consiglio cittadino. Diapositiva 10. E poco più tardi, verso la metà del secondo secolo, anche a Tergeste venne deliberato di esporre nel foro una statua equestre dorata in onore del giovane senatore tergestino Lucio Fabio Severo, che aveva ottenuto dall'imperatore Antonino Pio che i più degni e i più ricchi dei carni dei Catali, popolazione del territorio attribuite da Augusto alla colonia tergestina, potessero essere ammessi alle magistrature cittadine a partire dall'edilità e con ciò acquisire la cittadinanza ed entrare nel Consiglio cittadino, contribuendo in tal modo, tramite il versamento delle previste somme onorarie obbligatorie e delle elargizioni volontarie, ad arricchire l'erario e a completare il numero dei membri del Consiglio, accollandosi anche parte degli oneri connessi con le cariche pubbliche che gravavano ormai solo su pochi cittadini. È significativo il fatto che nelle fonti letterarie, accanto ad Aquileia, che è il punto di riferimento di tutti gli autori antichi che menzionano anche latamente località della regione, difficilmente troviamo nominati altri centri del territorio. Forum Iuli, Iulium Carnicum, Tergeste, Pole, Parentium, a cui si aggiunse in età imperiale anche il municipio di Nesaxium nell'Istria meridionale, che pure in età imperiale godettero di autonomia amministrativa ed ebbero sotto la propria giurisdizione vasti territori, non sono menzionati da alcun autore antico se si eccettuano le indicazioni puramente geografiche nelle opere erudite. Il prestigio e la fama di Aquileia finirono dunque praticamente con l'oscurare presso gli antichi tutti gli altri centri del retroterra gravitante intorno alla città, dei quali, nonché la storia, è spesso impossibile conoscere anche il nome. E questo non solo per quel che riguarda il territorio amministrativo vero e proprio, ma anche quel più vasto ambito territoriale su cui di fatto Aquileia esercitò per tutta l'età romana la sua influenza politica ed economica. A rimarcare la differenza tra la condizione giuridica della popolazione delle città rispetto a quelle del territorio si constata ad esempio che nelle colonie, Aquileia, Tergeste, Pola, sia molto raro individuare nei documenti epigrafici le tracce dell'onomastica indigena, che invece si colgono facilmente in ambito rurale, soprattutto nei territori della Carnia, della Valle del Bipacco, del Carso, dell'Istria settentrionale e centrale, dove è possibile studiare il lungo processo di romanizzazione attraverso l'esame degli oggetti della cultura materiale, ma soprattutto cogliendo nelle iscrizioni l'evoluzione della denominazione degli individui e i modi e i tempi dell'adeguamento delle formule onomastiche al modello trinominale adottato dai cittadini romani. Diapositiva 11. Oltre che in molte iscrizioni funerarie di individui e di gruppi familiari, Il fenomeno si coglie in due documenti di carattere giuridico, databili alla prima età imperiale. Si tratta di frammenti di due tavolette di bronzo, rinvenute rispettivamente ad Ariol, presso Capodistria, e a Rozzo, nell'Istria interna, presso le sorgenti del Quieto, che recano la registrazione di gruppi familiari che le formule onomastiche rivelano non ancora in possesso della piena cittadinanza romana. Non sorprende, quindi, che da Buie, nel territorio dell'Istria interna di pertinenza della colonia sergestina, provenga un'iscrizione che testimonia la concessione pubblica dell'ingresso gratuito ai bagni pubblici per diverse categorie di persone. I cittadini romani iscritti nelle liste civiche, coloni, i residenti provenienti da altre regioni dell'impero, incole, e le popolazioni del contado prive di cittadinanza, peregrini. Pur con la sottolineatura della gerarchia dei beneficiari rispetto allo stato giuridico personale, ripresa probabilmente dallo statuto cittadino, è evidente il significato di mediazione sociale di questo esorcismo pubblico, abbastanza diffuso nel mondo romano. La frequentazione di bagni pubblici costituiva infatti un'occasione di amalgama della popolazione e l'istituzione di un bagno pubblico aperto a tutti in ambiente rurale offriva l'opportunità per la popolazione delle campagne di usufruire di uno dei principali vantaggi della vita cittadina. Le popolazioni delle aree marginali, come quelle delle alte valli del Tagliamento, del Fella, del Latisone, dell'Isonzo, del Vipacco, dell'Alto Corso, del Timavo, sono rimaste a lungo di condizione peregrina, e cioè prive di qualsiasi forma di cittadinanza, mantenendo le proprie organizzazioni tribali e rimanendo escluse dalla partecipazione alla vita civica delle colonie e dei municipi da cui dipendevano. Alcune pagavano direttamente una tassa per l'affitto delle terre pubbliche allo Stato romano o alla comunità civica dominante, altre erano assegnate come rendita ai centri amministrativi su cui gravitavano, altre ancora erano incorporate in qualche proprietà imperiale. Fu questa la condizione delle valli del Natisone e del Collio, marginali rispetto all'agro di Forum Iuli, dove accanto alle proprietà private dei cittadini romani e a probabili terreni di pertinenza del municipio, dobbiamo supporre che vi fossero anche proprietà del patrimonio imperiale, probabilmente costituite già in età augustea, come si ricava dalla presenza nel territorio di servi o di liberti di Tiberio e di Claudio. Problematica è la condizione giuridica e amministrativa dell'Alta Valle dell'Isonzo, dove possiamo ipotizzare la presenza di zone a pascolo o di boschi pubblici, solo in parte dipendenti direttamente o indirettamente, nella forma di agri concessi dallo Stato come rendita, al municipio di Forum Iuli, mentre il territorio in sinistra Isonzo, che dagli studiosi viene escluso dall'agro di Forum Iuli, è possibile che fosse assegnato, in forme che per ora non siamo in grado di definire, al territorio della nuova colonia di Iulia Emona. Naturalmente resta aperta la possibilità che tutto il bacino idrografico in sinistra Isonzo fosse rimasto a lungo terreno pubblico, dato in concessione alle comunità locali, e che vi si trovassero anche proprietà imperiali ricollegabili con lo sfruttamento dei pascoli, dei boschi e delle risorse minerarie. La scoperta del già citato cippo confinario di Beuche ha anche definitivamente dimostrato, contro l'ipotesi di una sua appartenenza al territorio tergestino, che la valle del Vipacco, il più importante asse di comunicazione tra l'Italia romana e le regioni danubiane, era sotto la giurisdizione di Aquileia, per la quale costituiva un'importante fonte di risorse economiche. La maggior parte delle attestazioni archeologiche ed epigrafiche della valle si concentra ad Aidussina, da identificare con l'Amansio Fluvio Frigido, antico nome del Vipacco, che doveva rappresentare una sede importante dell'amministrazione decentrata di Aquileia e forse anche delle strutture dello Stato romano in quel settore del territorio dove erano situate proprietà imperiali e statali, proprietà di cittadini romani e terre abitate da comunità peregrine. E vi era quindi necessità di effettuare, oltre alle periodiche operazioni di censimento e catasto, anche tutte le pratiche di controllo necessarie al buon funzionamento delle strutture produttive e dei meccanismi fiscali. Da Aidussina, proviene infatti l'iscrizione sepolcrale, databile al secondo d.C., di un custode di boschi demaniali, indizio di vaste aree di proprietà pubblica. Sulla stessa direttrice, al di là del valico delle Alpi Giulie, ma come si è detto ancora nel territorio dell'Italia romana, si trova il sito di Nauportus. Sorto come mercato già in epoca preromana, ebbe già in epoca tardo-repubblicana, grazie soprattutto alla presenza di famiglie aquileiesi, un assetto urbanistico notevole. Sono infatti attestati epigraficamente almeno due templi. E un ruolo amministrativo importante all'estremità orientale del territorio aquileiese, tanto da essere definito da Tacito Vicus Municipi Instar, un insediamento minore con la fisionomia di un municipio. Il centro, luogo naturale del trasbordo delle merci dal trasporto su strada a quello fluviale e viceversa, conobbe il massimo sviluppo nel periodo dell'espansione romana nella regione alpina orientale e nei territori transalpini fino al Danubio, quando per circa un quarantennio, dalle guerre alpine di Augusto fino alla definitiva conquista della Pannonia da parte di Tiberio, costituì la base di rifornimento per le operazioni militari romane, come dimostrano le imponenti infrastrutture logistiche per lo stoccaggio di merci messe in luce nei sondaggi antichi e nelle prospezioni e negli scavi recenti. Tra le diverse gentes ricordate da Plinio il Vecchio come residenti nella regione tra Pole e Tergeste, gli unici per i quali è esplicitamente testimoniata epigraficamente la condizione giuridico-amministrativa sono i Carni e i Catali, o forse meglio una parte di essi, di cui abbiamo già accennato sopra. Si tratta di popolazioni inquadrabili nell'ambito delle stirpi celtiche, residenti sull'altipiano carsico al limite nord-orientale del territorio tergestino, che doveva coincidere, almeno per un tratto, con il confine nord-orientale dell'Italia romana. Diapositiva 12. Solo da un'epigrafe rinvenuta a Materia, posta stradale sull'altipiano carsico tra Tergeste e Tarsatica, odierna Fiume, è tramandato l'etnico Rundictes, riferito a una popolazione stanziata sul castellieri di Aiduscina, sovrastante l'attuale villaggio di Roditti, Rodic, che ne conserva il nome, dove sono stati messi in luce i resti di un insediamento antico. L'iscrizione testimonia la soluzione, forse a vantaggio della popolazione locale, di un conflitto territoriale riguardante il tracciato di una strada di raccordo tra la via Tergeste Tarsatica e quella Tergeste Nauportus. Tra i Rundictes e il senatore Gaio Lecanio Basso, il console del 40 d.C., già ricordato per la produzione di olio in Istria. Evidentemente proprietario di terre, probabilmente pascoli, nella stessa zona, per sanare il quale intervenne tramite un suo legato l'imperatore Claudio. L'epigrafia ci restituisce anche un altro etnico di popolazioni delle alture dell'Istria centrale, i Piquentini, insediati in una zona ricca di legname e favorevole alla pastorizia. Non è neppure escluso, come è stato proposto con buoni argomenti, che si trovasse ai limiti della regione istriana qui considerata il Saltus in Illirico, donato da Augusto a Gneo Pisone padre, di cui nell'editto di Tiberio del 20 d.C. si chiede agli eredi la restituzione al demanio, per por fine agli abusi che avevano provocato proteste da parte della comunità locale in conflitto con il senatore. Poco dopo la metà del secondo secolo, due eventi traumatici vennero a turbare la tranquillità che la regione aveva goduto a partire dal regno di Augusto: l'invasione delle popolazioni germaniche e la peste. Diapositiva 13. Verso la fine del periodo di correggenza di Marco Aurelio e di suo fratello Lucio Vero, che regnarono insieme tra il 161 e il 169, alcune tribù germaniche, le più importanti delle quali erano i Quadi e i Marcomanni, desiderose di acquisire terre fertili nei territori controllati dai Romani, erano riuscite a passare lo sbarramento sul limes danubiano, avevano saccheggiato la provincia di Pannonia ed erano entrati in Italia, minacciando Aquileia, distruggendo Pitergium, l'odierno Oderzo, e spingendosi fino a Verona. Era dal tempo di Augusto che popolazioni ostili non erano più entrate in armi in Italia. L'evento era quindi di tale portata che richiese l'intervento di entrambi gli imperatori. Il quartier generale per approntare la controffensiva fu stabilito ad Aquileia. Tra i provvedimenti presi vi fu la realizzazione di un comando per coordinare la protezione degli accessi all'Italia, la cosiddetta pretentura Italiae et Alpium. Tale provvedimento straordinario ebbe brevissima durata e cessò di esistere non appena gli invasori furono respinti. Contemporaneamente si diffuse anche in Italia la peste, che gli eserciti romani, richiamati dalla guerra partica, portarono in Europa, dove, come raccontano le fonti, vi fu una pestilenza così grande che i morti dovettero essere portati via a carrettate. Aquileia e il territorio circostante non furono risparmiati, come sembra potersi ricavare anche dallo studio delle sepolture e delle dediche funerarie dell'epoca. Si sa anche che il desiderio di avere con sé, nel momento acuto del diffondersi della peste, alcuni fra i medici più famosi del tempo, spinse Marco Aurelio a richiamare ad Aquileia anche il celebre medico greco Galeno, che riferisce della circostanza nei suoi scritti. Altri medici sepolti ad Aquileia figurano anche essere stati al servizio del consolare Marco Servilio Fabiano, console nel 158, che era stato governatore delle due province della Mesia nel Basso Danubio, il quale per le sue competenze fu certamente presente ad Aquileia nel 168 tra i consiglieri dell'imperatore. Superato questo periodo critico, nella regione ripresero le normali attività, che avrebbero subito una battuta d'arresto solo a causa del conflitto per il potere imperiale che ebbe per protagonista Massimino il Trace, un soldato che la tradizione vuole di estrazione semibarbara, acclamato dalle truppe dell'Illirico nel 235, ma inviso a una parte consistente del Senato romano, che riuscì a farlo proclamare nemico pubblico e a contrapporgli un esercito. Per entrare in Italia e dirigersi verso Roma, Massimino doveva necessariamente passare per il valico delle Alpi Giulie e prendere Aquileia. Diapositiva 14. Scriveva lo storico Erodiano, riferendosi ai primi decenni del III secolo. Prima che si verificassero questi eventi, Aquileia era una città molto grande, con una popolazione stabile molto numerosa. Situata sul mare, aveva alle sue spalle tutte le province dell'Illirico. Aquileia era utilizzata come porto d'ingresso per l'Italia. La città aveva così reso possibile che le merci fossero trasportate dall'interno via terra o dai fiumi per essere scambiate con le navi mercantili. Le merci erano inoltre trasportate dal mare alla terraferma, a seconda delle necessità, quando le merci non erano prodotte in zona a causa del clima freddo, ma inviate fino alle zone montane. Dal momento che l'agricoltura dell'entroterra aveva numerosi addetti alla produzione del vino, ne esportava in gran quantità verso i mercati che non potevano coltivare la vite. Il grande numero di persone che vivevano stabilmente in Aquileia non era formato solo da residenti autoctoni, ma anche da stranieri e commercianti. In questo momento la città era ancora più affollata del solito. Tutte le persone della zona circostante avevano lasciato le piccole città o villaggi e si erano rifugiati nella grande città. Esse mettevano le loro speranze di salvezza nella città di grandi dimensioni e nelle sue mura difensive. Queste antiche mura, tuttavia, erano per la maggior parte crollate. Sotto il dominio romano, le città d'Italia non avevano normalmente bisogno di mura o armi. Avevano sostituito una pace duratura alla guerra e avevano anche guadagnato di partecipare al governo romano. Fine della citazione. Diapositiva 15. Nonostante la propaganda di Massimino lo rappresentasse come il restauratore e rifondatore della città, gli Aquileiesi distrussero il ponte su di Isonzo per rallentare la marcia dell'esercito nemico, gli chiusero le porte e si barricarono nella città. Si discute quanto questo atteggiamento fosse dovuto alla fedeltà verso la causa del Senato romano e quanto alla difesa dei propri interessi economici, danneggiati dal blocco dei commerci conseguente alla politica di Massimino, che con la sua politica militare espansionistica aveva rotto l'equilibrio nella regione danubiana e transdanubiana. La vocazione imperiale di Aquileia non fu scossa neppure da questo evento drammatico. Eliminato Massimino, gli Aquileiesi apersero immediatamente sotto le mura un mercato, cui ebbero accesso anche quelli che fino a poco prima erano stati i suoi assedianti. La città poteva evidentemente disporre di risorse sufficienti non solo per sopperire alle necessità della popolazione chiusa entro le mura, ma anche di un surplus da mettere subito in vendita. La resistenza degli Aquileiesi divenne leggendaria e la narrazione degli autori antichi è colorita di episodi esemplari. Si narrava che in soccorso degli assediati fosse intervenuto persino il dio Beleno, che sarebbe stato visto scorrere sulle mura per sostenere gli assediati. La devozione di Aquileia a Roma è efficacemente rappresentata nel rilievo scolpito sul fianco sinistro di un'area dedicata a Giove Ottimo Massimo, Giunone, Minerva e Marte, protettore e vittorioso, come rendimento di grazia per la salvezza degli imperatori Pubieno e Balbino, contrapposti dal Senato a Massimino e del giovane Cesare Gordiano, il futuro Gordiano III, designato loro successore sul trono imperiale. Vi sono raffigurate la città di Aquileia, turrita e riconoscibile dall'aquila scolpita sopra il suo capo, che allude alla diffusa falsa testimonianza dell'origine del nome della città, inginocchiata in atteggiamento devoto davanti all'allegoria della città di Roma, turrita e assisa in trono con nella destra uno scettro. Da questo momento in poi, nell'immaginario collettivo, Aquileia fu il simbolo della fedeltà delle città dell'impero a Roma, una sorta di città ideale, tale da costituire un punto di riferimento importante per chi gestiva il potere o per chi voleva conquistarlo. Le fonti a nostra disposizione ci forniscono assai scarse informazioni sulla regione e si concentrano quasi esclusivamente su Aquileia. Diapositiva 16. Un'importante trasformazione interessò la regione alla fine del III secolo. Essa infatti divenne parte della Venezia Etistria, provincia istituita da Diocleziano al momento della riorganizzazione del sistema amministrativo dell'Italia romana attuato nel 284 d.C., di cui Aquileia fu la capitale. Si è ritenuto a lungo, grazie al diffondersi dell'idea di decadenza che ha marcato il periodo tardo imperiale nella storiografia della prima metà del Novecento, che durante l'età di Diocleziano gli avvenimenti politici furono tali da segnare una diminuzione piuttosto che un accrescimento dell'importanza di Aquileia. Si riteneva infatti che proprio a partire dall'età tetrarchica l'emporio nord-adriatico avesse perduto importanza per l'affermarsi del ruolo strategico di Sirmium per la difesa dei paesi danubiani e di quello di Mediolanum come centro del governo dell'Italia. La ricerca più recente ha però segnato una significativa inversione di tendenza, mettendo in luce come effettivamente il IV secolo, proprio dopo le riforme di Diocleziano, sia stato un periodo di benessere della città che assunse per la prima volta un insieme di funzioni urbane che la innalzarono al rango di una vera metropoli. Diapositiva 17. Il nuovo ruolo di residenza del governatore della Venezia Etistria dovette avere un impatto non indifferente sul prestigio e l'economia della città, oltre che comportare un riassetto urbano adeguato alla nuova funzione, che portò alla costruzione o all'ammodernamento di numerosi complessi monumentali, foro, circo, terme, porto, mercati, orrea, silos per il grano. Il potenziamento di queste ultime infrastrutture utilitarie si spiega probabilmente col fatto che ad Aquileia fu anche collocato un duplice comando militare, terrestre e navale, che doveva provvedere al rifornimento delle truppe di una vasta area provinciale, agevolmente raggiungibile per mezzo dei percorsi che si dipartivano dal porto nord adriatico. La necessità di avere facilmente a disposizione le somme necessarie al pagamento delle truppe, quelle stanziate lungo il Limes e quelle che accompagnavano gli imperatori nelle loro spedizioni, portò anche nel 295 alla creazione di una zecca. La città fu inoltre ripetutamente residenza temporanea degli imperatori, anche se ciò non comporta necessariamente che vi fosse costruito un palazzo imperiale. Le numerose menzioni di Aquileia come capolinea di diverse rotte mediterranee nelle Dictum de Precis, il calmiere introdotto da Diocleziano per contenere rialzi eccessivi nel costo dei beni di scambio, dei salari e delle tariffe, mostrano che la funzione portuale manteneva considerevole importanza nella rete dei traffici, soprattutto con l'Oriente, l'Egitto e l'Africa settentrionale, come appare chiaramente anche dalle evidenze materiali delle importazioni da quelle regioni emerse dagli scavi archeologici. Di particolare rilievo furono le iniziative di Costantino, che soggiornò ad Aquileia per periodi prolungati e colmò di benefici la città, che pure gli aveva in principio resistito, ma che poi celebrò le sue vittorie. Ancora una volta si fecero e rifecero mura, foro, circo, terme, porto, orrea, mercati. Un'iscrizione frammentaria ci restituisce la denominazione delle terme, rifatte ed ampliate nel IV secolo, terme Felices Costantiniane, come quelle di Roma. Ma non vanno neppure trascurate le trasformazioni significative dell'edilizia privata, caratterizzata dalle domus, la cui proprietà deve essere attribuita ai funzionari imperiali e all'aristocrazia cittadina, che scelsero di esibire il proprio status attraverso tipologie abitative e scelte decorative raffinate e di grande impatto, di cui rimangono soprattutto i ricchi pavimenti musivi. Diapositiva 18. Il paesaggio urbano fu inoltre segnato dalla costruzione, a pochi anni dall'editto di Costantino del 313 che sancì la libertà di culto, di un edificio della rilevanza della Basilica Teodoriana, destinata a divenire il nuovo polo dell'Aquileia tardoantica e alto medievale, tanto che si può parlare per quasi tutto il IV secolo di una polarizzazione tra spazio pubblico tradizionale e spazio cristiano in continuo sviluppo intorno al complesso episcopale. Ma questa città in piena espansione e trasformazione, proprio per il valore simbolico assunto nell'episodio di Massimino, nel corso del IV secolo costituì un obiettivo strategico nelle lotte interne per la conquista del potere. Chi conquistava Aquileia, cerniera tra Oriente e Occidente, controllava l'importante via per le regioni danubiane e aveva la strada spianata per Roma. In poco più di un secolo la città fu assediata ben 4 volte. Nel 313 restò fedele a Massenzio e non aperse le porte a Costantino. Presso Aquileia si concluse la lotta tra i figli di Costantino, Costantino II e Costante. Tra il 351 e il 352 vi si asserragliò Magnenzio in opposizione a Costanzo II. Nel 361 la città subì un pesante assedio da parte di Giuliano. Nel 387 fu teatro dello scontro tra Magno Massimo e Teodosio. Aquileia era anche sulla via percorsa nell'uno e nell'altro senso dagli eserciti che si contrapponevano a sostegno dei diversi contendenti alla conquista del potere nelle numerose guerre civili che contraddistinsero il IV secolo. Ma bisognava anche prevedere possibili invasioni delle popolazioni esterne, sempre in movimento in cerca di terre, che premevano lungo il confine danubiano. Diapositiva 19. È naturale che si pensasse a rafforzare le difese sui principali direttrici transalpine, fino a creare un sistema di sbarramento dei principali valichi che davano accesso alla Venezia orientale e all'Istria. Diapositiva 20. Sorse così progressivamente quel sistema di muraglioni, torri e fortezze, tramandato dallo storico Ammiano Marcellino, col nome di Claustra Alpium Iuliarum, che si estendeva per lunghi tratti dal Golfo del Quernero all'Alto Isonzo. Diapositiva 21. Il segmento meglio conosciuto è quello che sbarrava il traffico delle Alpi Giulie, dove sorgeva la fortezza Ad Pirum, Selva del Pero, oggi Crujica. Fu questo scenario alpino a fare da sfondo nel 394 allo scontro tra gli eserciti di Teodosio ed Eugenio che sancì definitivamente l'affermazione del primo e quindi dell'impero cristiano contro l'ultima resistenza del paganesimo. Diapositiva 22. Da ricordare, per inciso, l'uso propagandistico che fu fatto alla fine della Prima Guerra Mondiale della riscoperta del Vallo delle Alpi Giulie. Come ben scrive Peter Kos in un ben documentato volume intitolato Ad Pirum Crujica e i Claustra Alpium Iuliarum, cito, dopo che nel 1918 l'esercito italiano aveva occupato Crujica, presso l'ingresso est del fortilizio fu posta una lapide che recitava «Roma redit per itinera vetera». Roma ritorna per gli antichi percorsi. I ricercatori italiani iniziarono ad indagare i claustra nel 1920, quando era in corso la conferenza di Parigi, e lo fecero come una sorta di progetto politico. Infatti, tentavano di argomentare il diritto d'Italia su questo territorio servendosi del tracciato seguito dalle opere di difesa. Il presidente del governo italiano, Vittorio Emanuele Orlando, già nell'aprile del 1919 aveva cercato di giustificare di fronte al presidente americano Wilson l'avvenuta annessione della Venezia Giulia proprio con l'esistenza del sistema difensivo romano. Fine della citazione. Diapositiva 23. Non toccata per oltre un secolo da forze esterne, la città, famosa per il suo porto e le sue mura, fu dunque interessata assai spesso dai movimenti di truppe provocati dalle lotte intestine. Ma nel complesso, per tutto il IV secolo, la vita vi si svolse secondo le forme consuete e i forti rinnovamenti politici, amministrativi, sociali e religiosi furono accompagnati da un costante e visibile richiamo alla tradizione. Il foro cittadino divenne sempre più programmaticamente il luogo della conservazione ed esibizione delle memorie civiche. I fasti cittadini erano sotto gli occhi di tutti nella galleria di statue dei più importanti personaggi legati alle tappe salienti della vita di Aquileia. I nomi di alcuni di loro, incisi alla fine del III secolo o agli inizi del IV, nei cartigli ricavati nella cornice dei Plutei, si possono ancora leggere nei frammenti della decorazione architettonica che correva sopra la galleria del portico forense. Per iniziativa del governatore della Venezia Tistria, Settimio Teodulo, intorno al 360, la piazza cittadina viene abbellita rimettendo su basi ricavate da materiali di reimpiego una teoria di statue di divinità pagane. La fede cristiana del personaggio, nota da altra documentazione, è la formula Ornavit, che appare in tutte le formule dedicatorie, chiariscono senza dubbio che non si tratta di ripristino degli antichi culti, bensì, come avveniva anche in tutto il resto dell'impero, della prassi molto diffusa e tollerata ancora da Ambrogio, di reimpiegare come abbellimento di luoghi ed edifici pubblici molto frequentati le statue delle divinità pagane, che in seguito alle confische dei beni dei templi del 331, alla chiusura dei templi stessi del 341 e alla proibizione dei sacrifici del 346, erano state abbandonate in depositi e magazzini. Diapositiva 24. Altri interventi di governatori provinciali interessarono alla fine del IV secolo edifici civili e religiosi della città. Nel decennio tra il 383 e il 392 Valerio Adelfio Basso fa eseguire un'opera pubblica, forse un portico, per iniziativa o in onore degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio. Diapositiva 25. Negli stessi anni, Paricorio Apollinare compie un intervento che riguarda la Basilica Apostolorum. Diapositiva 26. Al periodo teodosiano dovrebbe risalire anche l'ampliamento e il raddoppio del settore meridionale di Aquileia della cinta muraria, di cui è possibile attribuire anche il blocco iscritto rinvenuto o reimpiegato nel campanile, con la menzione dell'imperatore Teodosio I, a meno che non la si voglia attribuire a Teodosio II, nel qual caso l'intervento sulle mura andrebbe spostato di una ventina d'anni. Nel 381, per iniziativa del vescovo Ambrogio di Milano, si tenne ad Aquileia il concilio che pose fine al conflitto con i vescovi che sostenevano la dottrina ariana, che negava la natura divina del Figlio di Dio. Ristrutturazioni e ampliamenti si osservano nell'avanzato IV secolo anche negli spazi destinati a magazzino che si trovano alle spalle del porto fluviale, mentre nell'anfa sudorientale del fiume, difesa dalla nuova cinta, venne organizzata tra la fine del IV e l'inizio del V secolo una nuova area di mercati, collegata alla via d'acqua e funzionale al complesso episcopale. Insomma, come è stato efficacemente notato, nonostante gli avvenimenti che toccano la città e nonostante i profondi mutamenti introdotti dall'affermazione del cristianesimo, nel IV secolo ad Aquileia, cito, la vita continua nella cornice ereditata dal passato. La traumatica rottura col passato avvenne quando Aquileia, prima città d'Italia dopo Emona sulla direttrice delle invasioni, dovette ripetutamente subire gli effetti degli assalti delle genti esterne, che rotte le difese limitanee, entrarono a più riprese in Italia attraverso il valico delle Alpi Giulie. Davanti ad Aquileia si presentarono nel 401-402 i Visigoti di Alarico, che avevano sconfitto le armate romane nella battaglia presso il Timavo. Le campagne circostanti furono devastate, ma la città non fu toccata. Aquileia fu solo sfiorata dalle spedizioni in Italia di Alarico e di Ataulfo. Seguì poi un altro periodo di relativa tranquillità, turbata solo dagli eventi della guerra civile del 424-425, scatenatasi dopo la morte dell'imperatore Onorio, a seguito del tentativo di conquistare il potere da parte di un funzionario imperiale di nome Giovanni, contro il quale intervennero le truppe imperiali dell'imperatore d'Oriente Teodosio II, in appoggio alle aspirazioni di Galla Placidia di far salire sul trono di Occidente il figlioletto, il futuro Valentiniano III. La conclusione spettacolare del conflitto fu il supplizio di Giovanni eseguito nell'ippodromo di Aquileia. E proprio Valentiniano III fu l'ultimo imperatore romano a soggiornare ad Aquileia prima della catastrofica invasione di Attila nel 452. Diapositiva 27. Dopo la quale la città non fu più in grado di riprendersi. Il foro e tutti i quartieri settentrionali vennero abbandonati. La cinta delle mura racchiuse una piccola parte della superficie del grande emporio imperiale. Il nucleo cittadino si spostò a sud e si concentrò intorno alla Basilica Cristiana. La vita di Aquileia non si spense, ma la città romana si mutò nell'Aquileia Cristiana.